Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che settimanalmente la Radio Svizzera, attraverso Rete 2, dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi ci poniamo al termine della cosiddetta romanità per guardare all'inizio del Medioevo. Infatti siamo abituati a pensare alla fine dell'Impero di Roma come alla reale conclusione di un'esperienza oppure al suo trasferimento in Oriente, dove Costantinopoli sostituisce una capitale non più attiva, e cioè Roma. In realtà nel sud della Francia il connubio tra l'aristocrazia senatoria romana e la classe dirigente di origine locale, unite all'episcopato cattolico sempre più potente, pone le basi di quello che sarà di lì ad alcuni secoli l'impero carolingio. Ospite della puntata di oggi per parlare di tutto questo è il professor Marco Ferrero, medievista, amico di Rete 2, è stato più volte nostro ospite, presidente del Centro di Studi Medievali Ponzio di Cluny di Vicenza. Professore, innanzitutto buongiorno.
Buongiorno a lei.
Dunque, questa tematica che oggi affrontiamo, siamo alla fine dell'esperienza imperiale romana, siamo ai prodromi del cosiddetto Medioevo e assistiamo al primo importante cambiamento politico-militare, ovvero la compenetrazione tra il germanesimo e la romanità. Possiamo inquadrare questo momento storico?
Beh, sì, certamente è un momento abbastanza complesso dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, e che soprattutto è poco conosciuto, perché noi siamo concentrati nell'immaginare la fine dell'impero di Roma come il crollo subitaneo di una città, Roma appunto, che era al comando di un impero di straordinarie dimensioni, e alla sua sostanziale traslazione verso l'Oriente, verso Costantinopoli, poi Bisanzio. In realtà il processo è molto più complesso, parte già sostanzialmente dal secondo o terzo secolo dopo Cristo, quando i confini che Roma aveva costruito sul Reno soprattutto, poi verso nord, ma in misura minore, cominciano a cedere in qualche modo. È un processo lento, non è così immediato. Le popolazioni che noi siamo soliti chiamare barbare, ma che in linea di massima sono di origine germanica, e che non sono poche come noi le conosciamo, ma sono una serie di tribù aggregate dai nomi per lo più a volte anche impronunciabili, iniziano poco per volta a penetrare nel tessuto romano. Lo fanno attraverso momenti bellici importanti, anche se non possiamo mai parlare veramente di combattimenti e di battaglie allo stato puro, a parte eccezioni rarissime come per esempio la grande disfatta di Teutoburgo. Ma lo fanno anche attraverso accordi con il mondo romano, stanziamenti che poco per volta avvengono nel contesto del territorio imperiale e che fanno sì che queste popolazioni, poco per volta, anche se il processo, ripeto, è piuttosto lungo, piuttosto lento, parliamo di almeno un paio di secoli, iniziano ad entrare in una sorta di, possiamo dire, quasi simbiosi con il mondo romano. Iniziano a stanziarsi e a convivere, quindi è un rapporto che, se da un punto di vista militare appare talvolta di scontro evidente, dall'altra invece assistiamo ad una sorta di assimilazione, ovvero questi due poli del germanesimo e della romanità, una romanità che peraltro evidentemente comincia ad essere in crisi, diventano sempre più vicini, non si fondono ancora certamente, e non lo faranno su tutto il territorio imperiale, ma creano le premesse, perlomeno in alcune aree dell'impero, per un successivo connubio tra queste due componenti, che, anticipando un pochino quella che può essere la fine di questa nostra breve chiacchierata, costituiranno un germe nuovo che porterà a sviluppi interessanti, ma questo lo vedremo naturalmente un po' più avanti.
Ecco, in attesa di vedere questi aspetti, stavamo parlando appunto di questo inizio di cambiamento nel contesto, diciamo così, del continente europeo, rapporti che si vengono a creare tra germanesimo e romanità. E anche il momento in cui lentamente, qui ci addentriamo nella prima metà, potremmo dire, i primi decenni del V secolo, a uno spostamento anche dei centri di potere, quindi Roma che gradualmente perde la sua posizione centrale, per vedere che tutto questo nel senso del potere si sposta verso i territori della Gallia.
Certo, è un processo in un certo senso costruito da un lato, ma indotto da un altro. Noi sappiamo bene come a partire dai primissimi decenni, appunto, del V secolo, le popolazioni esterne al limes romano cominciano a penetrare in maniera più importante. Abbiamo i casi delle devastazioni che Roma subisce. Quindi è un processo che in qualche modo accompagna questa sorta di invasione dall'estero, spostando, come giustamente ha detto lei, spostando il centro del potere dell'impero, che ancora in qualche modo resiste, spostandolo verso nord, soprattutto verso territori, quelli della, quella che noi chiamiamo la Francia oggi, ma che sono della Gallia, in particolare quella meridionale, che in qualche modo avevano già sperimentato una sorta di alleanza tra le popolazioni autoctone di origine germanica, i franchi in primo luogo, e la parte più vitale della nobiltà romana, quindi quella che era la classe dirigente di Roma, poco per volta si sposta laddove trova le condizioni più propizie per poter sopravvivere. È una sorta di istinto di conservazione che ovviamente deve scendere a compromessi, e questo è assolutamente inevitabile, con le popolazioni locali, ma che nello stesso tempo consente a questa importante classe dirigenziale di Roma, classe nobiliare sostanzialmente, di mantenere una propria autonomia e una propria forza anche a livello sociale. Ovviamente tutto questo comporta la cessione, possiamo dire in maniera generica, di sovranità su quella che era, forse rimane un po', la città eterna.
Professor Ferrero, lei faceva accenno anche a una certa fetta di nobiltà che attraverso appropriazione svolge un ruolo importante all'interno del contesto sociale. C'è però, e mi corregga se sbaglio, anche l'aspetto legato al ruolo che in questo momento diventa sempre più crescente, per esempio del monachesimo e poi delle varie figure di vescovi più o meno potenti. Benedetto da Norcia è già una realtà consolidata, quando dico Benedetto da Norcia dico il movimento che lui innesca, ma non solo Benedetto da Norcia, e quindi cosa possiamo dire sul fronte, diciamo così, più religioso?
Questa è una componente molto importante di questo fondamentale momento di passaggio tra quello che consideriamo l'epoca romana e l'alto medioevo. È importante perché noi sappiamo benissimo come nel mondo medievale l'aspetto religioso, che sia istituzionale o che sia monastico, abbia un ruolo di importanza fondamentale, ma soprattutto crescente a partire dal IV e dal V secolo. Quest'area della Gallia meridionale diventa una sorta di terreno di sperimentazione per nuove esperienze. Tra IV e V secolo, già come abbiamo osservato in precedenza, si creano i presupposti per una vita sociale completamente diversa, incentrata su alcune città, appunto in particolare quelle costiere, facciamo riferimento a Marsiglia per esempio, e il connubio appunto con la nobiltà romana in fuga dalla capitale. Nello stesso tempo però abbiamo un movimento, ne abbiamo forse accennato altre volte, che dall'Oriente porta il monachesimo in Occidente. Lo porta, come giustamente ha detto lei, nell'Italia centrale in modo particolare, nelle esperienze di Girolamo a Roma e di Benedetto da Norcia in Umbria, ma nella ricerca di luoghi che in qualche modo fossero vicini alle esperienze orientali, che erano in maniera prevalente di natura eremitica, il monachesimo va a cercare quelli che sono i luoghi che possono essere simili a quelli di partenza. E allora il sud della Gallia, le isole, diventano i luoghi privilegiati per questa nuova esperienza. Cosa succede? E nel trasferimento, naturalmente, e qui ovviamente semplifichiamo sempre per motivi di tempo, nel trasferimento anche queste forme monastiche trovano una propria modificazione, sono contaminate dall'ambiente all'interno del quale si trovano a vivere. Nel contemporaneo l'istituzione ecclesiastica, i vescovi che iniziano a strutturare i propri ambiti di gestione territoriale e delle anime, si trovano a dover in qualche modo entrare in contatto con questo mondo monastico, e da questo mondo monastico attingono le figure più importanti, più rilevanti sotto il profilo morale, ma anche sotto il profilo organizzativo, sappiamo bene come questa componente sia importante nel monachesimo, per individuare figure che potranno ricoprire ruoli episcopali importanti. Pensiamo a Sidonio Apollinare, pensiamo a Martino di Tours, personaggi che sono nati nel mondo monastico, questo è vero, ma che finiscono per entrare nella rete dell'istituzione ecclesiastica, quella ufficiale, quella istituzionale, e portare con sé quelle esperienze. E quindi è facile immaginare, anche se così gli spunti sono molti per poco tempo, è facile immaginare come questa complessità non possa fare altro che modificare sia le classi dirigenziali autoctone, quelli in particolare quelle germaniche e poi dei franchi, possano modificare naturalmente quelle che da Roma erano venute in Gallia, e si trovino anche a creare una sorta di classe completamente nuova che nel connubio tra monachesimo, episcopato e classi dirigenziali crea un substrato anche culturale di estremo rilievo e di estrema importanza.
Infatti, professore, parlando di monachesimo e di episcopato, si potrebbe pensare che la romanità in qualche modo rimanga viva. Invece, dal punto di vista sociale, si assiste a una sempre maggiore penetrazione delle popolazioni germaniche nel tessuto sociale latino. Ci sbagliamo?
No, assolutamente no. e questo del resto è inevitabile, il trasferimento della classe nobiliare romana, delle classi più elevate, che erano poi quelle più colte naturalmente, finisce per svanire un poco per volta. È la componente germanica che prende il sopravvento. Però quello che è interessante osservare è che gli aspetti culturali che da Roma sono portati in Gallia non svaniscono, anzi penetrano a loro volta all'interno delle popolazioni germaniche. Quella che poteva essere una classe, o meglio, una popolazione esclusivamente dedica agli aspetti bellici, dove le componenti sociali avevano una valenza assolutamente minore, ebbene, attraverso il contatto con le classi romane più acculturate e poi naturalmente della Chiesa, all'interno della quale queste classi romane entrano a pieno titolo, ebbene, questo connubio fa sì che la popolazione germanica perda assolutamente, o perlomeno in gran parte, il suo aspetto di popolazione bellica, per assumere una connotazione completamente diversa, quella che finisce per creare una base che mette insieme la bellicità del germanesimo con la cultura romana che assolutamente sopravvive, sia a livello sociale, sia a livello religioso, perché i vescovi, oltre che naturalmente dalla componente monastica, sono anche assunti e cooptati dal mondo nobiliare romano, che naturalmente a mano che andiamo avanti perde sempre di più il suo significato. Entrambe le parti finiscono cioè per cedere qualche cosa all'altra per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di molto importante.
Professor Ferrero, ci avviamo verso la chiusura di questo incontro, già anticipo che la ritroveremo per continuare questo argomento. Lei ci stava parlando di un sistema che appare complesso e articolato, ci parlava di popolazioni germaniche che prendono piede nel tessuto sociale latino, direi che sono le premesse essenziali, se possiamo definirle così, all'entrata in scena dei franchi.
Certo, e qui naturalmente gioca un ruolo importante l'intelligenza probabilmente dei personaggi. Le popolazioni germaniche che entrano nel cuore dell'Europa sono diverse, le popolazioni che fanno riferimento al mondo dei Goti, Ostrogoti, Visigoti, che si stanzieranno in maniera anche relativamente lunga sul territorio, in Italia gli Ostrogoti, in Spagna i Visigoti, ma la componente importante, e qui viene ad emergere il ruolo fondamentale della religione in questo momento, o meglio della classe religiosa, che ha una cultura tale da poter tenere testa al mondo germanico, ebbene, il riferimento principale è un personaggio come Clodoveo. Tutte le popolazioni germaniche, in qualche modo, compresi i Longobardi, in qualche modo si convertiranno al cattolicesimo. Ma per la prima parte, per i primi secoli di permanenza nel cuore di questo che è l'ex impero di Roma, si convertono prevalentemente ad un cristianesimo di natura ariana. Clodoveo fa una scelta importante, converte il proprio popolo, i franchi, che comunque avevano già solide basi in Gallia, converte direttamente al cattolicesimo. Questa è una sorta di scintilla, è il connubio perfetto per far sì che l'istituzione religiosa, potente sul territorio, ben organizzata, come ben sappiamo, alla quale poi Carlo Magno farà riferimento in maniera rilevante, ebbene, fa sì che questo connubio sia il cuore pulsante della nuova esperienza dei franchi e poi esperienza europea, ovvero un'alleanza di grande valenza che non poteva avvenire con altri popoli, proprio perché legati al mondo ariano. E potremo magari vedere un pochino più avanti in un altro episodio come questa sia stata per esempio la causa del non forte attecchimento sul territorio dei Longobardi, perché la loro ferma convinzione e permanenza nell'arianesimo impedì loro in qualche modo di trovare sull'altra sponda una spalla importante come l'istituzione religiosa. Clodoveo, facendo questo passo importante, sostanzialmente getta le basi, senza fatica, di quello che sarà il nuovo mondo carolingio.
mondo carolingio a cui molti si stanno interessando con un rinnovato interesse. Fra qualche mese vi sarà un convegno molto importante a Spoleto, ma avremo occasione di parlarne in uno dei prossimi incontri che avremo con lei, professor Ferrero. Noi ci fermiamo qui, il tempo a nostra disposizione, ahimè, è terminato. La ringraziamo e le diamo appuntamento alla prossima puntata. A risentirci, professore.
Buona giornata a voi.
E ringraziamo il professor Marco Ferrero di essere stato con noi. Come abbiamo accennato, sarà ancora nostro ospite per continuare questo discorso, nel caso specifico sui Franchi, ma più in generale del passaggio appunto dalla romanità all'inizio di un Medioevo che sarà poi un Medioevo pieno, che vedrà il trionfo, nel vero senso della parola, dei Franchi attraverso la figura di Carlo Magno. A risentirci da Giovanni Conti. Oh.